inizia così il suo Vangelo, inizio della buona notizia, perché Vangelo significa buona notizia, inizio della buona notizia che è Cristo Gesù. Allora, pensare che Dio possa essere diverso dall'immagine che noi ce ne facciamo, dall'immagine un po' noiosa che noi ce ne facciamo di Lui, e pensare di essere veramente, completamente diverso dall'idea che abbiamo di Dio, questa è una buona notizia, perché il Dio che ci presenta il Vangelo di Marco ha una sua concretezza, è Cristo Gesù, è figlio di Dio. E questo è già l'inizio di un cambiamento radicale, è già l'inizio di una conversione, accogliere questa buona notizia di un'immagine nuova di Dio. Allora prepararsi al Natale significa riprendere in mano proprio la buona notizia che è Gesù, farla diventare concretezza nelle nostre scelte, nelle nostre situazioni della vita di ogni giorno, anche quelle più semplici, anche quelle che a volte possono sembrare le più banali. In fondo poi sono quelle situazioni che fanno la nostra vita, perché non è che noi ogni giorno abbiamo chissà quante cose importanti da svolgere, o non è che la salvezza del mondo passa attraverso le nostre mani, però attraverso le nostre mani passa la salvezza della nostra vita. E se la nostra vita è salvo il mondo. Ecco, se noi riuscissimo a ragionare in questo modo qui, riuscissimo a ragionare a partire dalla piccolezza e dalla semplicità che è fatta, che costituisce la nostra vita, e quindi vivere bene quella semplicità e quella piccolezza, forse avremmo anche un mondo diverso, un mondo forse un po' migliore rispetto a quello che è sotto i nostri occhi. Allora noi dobbiamo, come Giovanni il Battista, diventare profeti di Dio, cioè aiutarci e aiutare i nostri fratelli a fare quello che Giovanni Battista ha chiesto sulla scorta di quanto aveva già detto abbondantemente il profeta Isaia, cioè preparare la strada al Signore. Perché vedete, i profeti non sono quelli che indovinano il futuro, quelli non esistono. Quelli che indovinano il futuro non esistono, sono ciarlatani, non esistono, punto. È inutile, non c'è manca nessuna definizione per poter. E sono stupidi, e sono ancora più stupidi quelli che ci vanno, pensando di poter risolvere i problemi della loro vita, oltre a commettere un peccato gravissimo, gravissimo agli occhi di Dio. I profeti sono quelli che interpretano il presente, cioè sono coloro che aiutano a leggere la nostra vita alla luce della parola di Dio, la nostra vita alla luce della fede, e sanno cogliere in quella vita, in quel presente, la novità di Dio, sanno cogliere in quella vita il senso profondo che Dio dà proprio alla nostra esistenza, all'esistenza di ciascuno di noi. Allora Isaia e Giovanni Battista oggi, in questa seconda domenica di Avvento, ci presentano Dio come colui che dà un po' di carica alla nostra vita, colui che ci dice di darci da fare, colui che ci dice di lavorare per raddrizzare questa strada e consentire quindi al Signore di venire, al Signore di camminare, di farsi incontro nella nostra vita. Vivere aspettando il Signore significa ascoltare ogni giorno proprio questa voce del profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo. E poi ancora queste bellissime parole che dice il profeta Isaia: alza la tua voce con forza, non temere, annuncia la città di Dio, cioè annuncia al mondo intero che il Dio viene, che il nostro Dio viene, che il nostro Dio si fa presente. E allora aspettare il Signore significa ascoltare ogni giorno questa voce, la voce che ci invita a colmare le voragini del nostro egoismo, quelle voragini che si aprono continuamente lungo la strada che percorriamo, ci invita a colmare i margini dell'indifferenza, perché spesso saltiamo una voragine dell'egoismo, ma poi andiamo a finire su un'altra che è fatta a volte di indifferenza o altre volte, peggio ancora, di tracotanza, di arroganza. È necessario pensare la fede così, cioè come una energia che ci spinge contro ogni nostra stanchezza, contro ogni nostra pigrizia, a preparare la strada del Signore con un asfalto nuovo, l'asfalto della misericordia, l'asfalto della giustizia, l'asfalto della verità, della pace. Se noi cristiani fossimo così, pensate che spettacolo, se noi cristiani fossimo come gli operai della strada. Avete mai visto gli operai che stanno per la strada? No? A volte uno dice: mamma mia, ma chi ce lo fa fare? per quei pochi soldi che poi si portano a casa, stanno lì, che lavorano sotto il sole, che lavorano sotto la pioggia, il vento, il gelo, e non è facile lavorare in quelle condizioni per una vita intera e poi con pochi soldi. E noi dobbiamo essere un po' così, e la motivazione ce l'ha data questa mattina sia Pietro che Giovanni il Battista. I nostri cieli e la nostra terra non sono fatti per starci, perché tutte queste cose, ci ha detto Pietro, devono dissolversi, ma i nostri cieli e la nostra terra ci sono stati dati per camminare incontro al Signore, per andare verso cieli nuovi e terra nuova. Noi non siamo né il centro né il punto di arrivo della nostra esistenza, perché, ha detto Giovanni il Battista, c'è uno che viene dopo di me. E se ciascuno di noi dicesse c'è uno che viene dopo di me, non si sentirebbe il Padre Eterno in tutte le situazioni, non penserebbe di avere sempre ragione in tutte le situazioni e non penserebbe soprattutto di essere sempre indispensabile. Qua pare che se non ci stiamo noi le cose non si possono fare. Ma si possono fare tranquillamente, il mondo va avanti tranquillamente, perché chi manda avanti il mondo è Dio. Noi lo roviniamo questo mondo, lo stiamo rovinando, non lo stiamo mandando avanti, lo stiamo rovinando con le scelte scellerate, con le scelte fatte di egoismo, fatte di indifferenza, fatte di accaparramento unico dei beni in mano a poche persone. E non mi pare che il mondo stia andando avanti, a me pare che il mondo stia andando a rotoli, altro che sta andando avanti. Il problema è che se invece noi, ciascuno di noi dicesse, dopo di me viene uno che è più forte di me, viene uno che è più grande di me, allora forse la nostra vita diventerebbe diversa, perché incominceremmo veramente a relativizzare tutte le nostre scelte, tutte le nostre capacità, tutte le nostre intuizioni e possibilità. Ecco, Isaia, il profeta dell'Avvento, dice queste cose e le dice al popolo di Israele che è in esilio in Babilonia, un popolo che è in difficoltà, un popolo che è senza più fiducia, come noi. Anche noi siamo in difficoltà, anche noi ci sentiamo un po' in esilio, Siamo in Italia ma è come se non ci fossimo, perché c'è qualcun altro che ci dice quello che dobbiamo fare. E anche noi ci sentiamo un po' in esilio, anche noi ci sentiamo molto in difficoltà. Poi noi che siamo a Napoli ci sentiamo doppiamente in esilio, doppiamente, paghiamo sempre il doppio, come dire, scotto di stare anche al sud. E quindi questo mette problemi su problemi. Eppure, ecco, rivolgendosi a questo popolo scoraggiato, il quale vede che nella storia in fondo nulla è cambiato, no? Erano venuti i profeti che avevano detto che qualcosa sarebbe cambiato, che sarebbe arrivato il Messia, eccetera, eccetera, invece questi si ritrovano in esilio, e Isaia profetizza, consola questo popolo, invita a disegnare una strada che scavalchi i burroni dell'indifferenza, che spiani le alture dell'arroganza. Dio viene, dice il profeta Isaia, ecco, il nostro Dio viene, è Lui che prende l'iniziativa, non siamo noi ad agire, è Lui che prende l'iniziativa, a noi resta la capacità di accorgerci di questa presenza di Dio nella nostra vita, di esserci e anche di lasciarci un po' consolare da Dio, non lamentare, non lamentare, il lamento non serve a niente, il lamento non serve, proviamo a lasciarci un po' consolare da Dio. Perché dove sono il deserto? Dove sono? Dov'è la steppa? Le strade piene di buchi e di sassi? Sono nella nostra piccola vita di tutti i giorni, ma anche in quella grande vita che i mass media ci portano in casa ogni giorno. E ci soddisfa? Ci soddisfa? Ci va bene? Perché se ci va bene così, se ci accontentiamo, allora non c'è bisogno di niente. Va bene così, ma non ci lamentiamo. Perché mi sono scocciato poi di sentire le lamentele, perché vuol dire, se da una parte ci soddisfa questa vita così, perché poi ci lamentiamo? Ma se non ci soddisfa, la stessa lamentela, manco va bene, perché la lamentela di chi non vuole fare niente, si lamenta, si lagna continuamente, chi nella vita non ha voglia di fare niente, non ha mai fatto niente, continuerà a non voler fare niente nella vita. Se ci lamentiamo tocca a noi prendere pala e picco, per spianare questa strada, per asfaltarla di verità, di misericordia, di giustizia, di pace. Non un altro la deve fare per noi, ma io devo fare questo lavoro per me e per gli altri. Non aspettare che sia sempre qualcun altro che lavori per me. La vita cristiana non è soltanto non dire parolacce. Non si devono dire le parolacce, per carità. Dai che stamattina sentiamo la vasta gioia, hai tu Marichiano queste cose, capitevi bene quello che voglio dire, ma non è che la vita cristiana può essere semplicemente non dire parolacce, non perdere la pazienza, non fare arrabbiare i genitori, dire sempre le preghiere, che cos'è? Siamo sempre bambini, rimaniamo sempre adolescenti. La vita cristiana è marcare ogni giorno il cartellino del cantiere dove si prepara la strada del Signore, perché è soltanto in quel cantiere che io posso incontrare il Signore, non da un'altra parte, non in un altro posto del mondo, non in un'altra situazione della mia vita, è in quel cantiere, chi lavora? Lavoro con pane e picca, e quindi si fa male. Che sta al gelo, al freddo, alle intemperie, potteneva la prevona, lì devi morire, quella è la tua vita, quella è il posto dove tu incontri il Signore. Allora noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di profetismo, abbiamo bisogno di persone che ci scuotano come un pugno nello stomaco, perché non è possibile, di persone che ci blandiscono, non sappiamo che farcene, perché ci riempiono di sciocchezze. Ci riempiono di sciocchezze e noi come i pesci abbocchiamo all'amo di queste sciocchezze, anche su tutta la situazione economica che stiamo vivendo. È piena di contraddizioni, è piena di cose dette e non dette, ci stanno mettendo addosso una paura terribile che andiamo in default, no? Che l'Italia da un momento all'altro può fallire, ma perché hanno funia magna, questo è il discorso di fondo, non per altra ragione ci stanno dicendo questo, perché ci devono sempre spiegare a noi, poveri imbecilli che non capiamo niente di economia, come può un paese che ha una riserva aurea tre volte il debito pubblico fallire, come può un paese che dopo il Giappone il secondo per risparmio privato fallire, come può un paese che ha i beni immobili di Stato che sono il doppio del debito pubblico fallire. Se qualcuno ci dice come si può in queste condizioni fallire, perché pure è scemo, capisci, che ti tengo tre carte, non tengo niente per mangiarti, per me in una camera di 50 anni. Allora mi devono spiegare com'è possibile, e noi come i cretini ci lasciamo no prendere, allora che facciamo, che succede, che facciamo, non hanno detto quanto, questo facciamo, non è possibile andare avanti così, non è possibile credere a queste sciocchezze, non è possibile che la finanza che ci ha portato in queste condizioni continui a governare il mondo. E allora però qui ci vuole anche una scossa un po' da parte di tutti, ci dobbiamo un po' far sentire tutti quanti, perché che io lo dico da qua sopra, ne parlavo con qualcuno poco fa, ma che io lo dico da qua sopra come un effete, solo io, ma che serve? Però dobbiamo un poco darci una scossa, perché non è possibile andare avanti così, perché di persone che ci brandiscono noi non sappiamo che farcene, cioè di cui abbiamo bisogno è di una parola vera, di una parola di verità che spezzi quella crosta che si è formata intorno al nostro cuore. Allora bisogna accogliere questa mattina questa profezia di Giovanni il Battista. Non lasciamo che la profezia abbandoni la Chiesa, non lasciamo che la profezia abbandoni la comunità che è fatta di cercatori di Dio, ma che ci sia sempre e che sia sempre presente anche quando questa profezia è scomoda. Il posto dei cristiani, vedete, non è in un posto chiuso, lontano dal mondo, lontano dalla vita, lontano dalla realtà. Il posto dei cristiani è dove si lavora per la verità e dove si lavora per la misericordia, dove si lavora per la giustizia, dove si lavora per la pace, perché i nostri compagni di lavoro sono coloro che lavorano lì e sono tanti, sono molti di più di quelli che noi crediamo, perché sono i tanti giovani che si sono scocciati e che dicono no al loro precariato, alla loro vita fatta solo di precariato, quelli che oggi si chiamano gli indignati, noi siamo più indignati di loro, perché non è possibile andare avanti così. Sono le donne che hanno la forza di denunciare la violenza subita, sono i commercianti anche del nostro quartiere che hanno il coraggio di denunciare il pizzo, stanno lì, stanno in quel cantiere, stanno lavorando, è il padre di famiglia che è stanco dell'usuraio e decide di uscire allo scoperto e di denunciare tutti, sono i figli che di famiglie che adottano quei bambini che sono rifiutati dai loro genitori, lì quello è il campo di lavoro. Sono tante le persone che fanno questo, sono tutti quelli che assistono con amore i loro genitori anziani e non li lasciano soltanto in mano ad una badante o ad un badante. È lì che noi troviamo queste persone, tutti coloro che scansano qualche pietra e riempiono qualche buca di questa strada dissestata, lì noi troviamo tutte queste persone, e anche se non lo sanno, e noi lo sappiamo che dobbiamo essere lì. Pensiamoci come operai di questo grande cantiere stradale, perché la vita è così. Allora pensiamoci così, come operai di questo grande cantiere stradale, ed è bello pensarci così e comportarci così, ed è quello che il Signore ci chiede, perché se ci comportiamo così, allora comprendiamo anche la sobrietà a cui ci spinge Giovanni il Battista. Era vestito di peli di cammello e di una cintura di pelle ai fianchi. Credo, voglio credere, che la cintura di pelle ai fianchi non fosse di Dolce Gabbana, quella di Giovanni il Battista, e i peli di cammello non penso che erano di, che ne sai, di Calvin Klein, non ne stasse manca. Ma comunque, non credo che fosse così. E si cibava, ottimo pranzo natalizio, se qualcuno lo fa vengo a mangiare, cavallette, come sono le cavallette? Durate fritte, facciamo, ma cavallette e miele selvatico, sono i cavalletti che rimangono qua, non ci vuole che miele selvatico, per dire che dobbiamo essere sobri, per dire che dobbiamo essere sobri, che non dobbiamo, no? Perché tutto questo finirà, ci ha detto Pietro, ci sarà cielo nuovo e terra nuova, allora occorre svegliarsi. Come dicevamo anche la settimana scorsa, non più addormentarci, occorre svegliarsi per accorgersi di Dio, occorre avere la stessa fiducia incosciente che ha avuto la Vergine Maria, Maria di Nazareth, per cambiare il nostro destino e quello del mondo. Nel tempo di Avvento la via da preparare è quella retta del nostro cuore, questo cuore che è sgombrato dai sassi, è sgombrato dagli avvallamenti dei nostri egoismi e dei nostri peccati. Maria, la madre di Gesù, è l'espressione più alta della disponibilità del progetto di Dio. È lei che con quel suo incondizionato sì offre se stessa per dare al mondo Gesù e consente così a Gesù di venire anche nella nostra vita. Noi dobbiamo fare come lei, anche noi dobbiamo offrire il nostro sì incondizionato a Dio per accogliere Gesù e per darlo nuovamente al mondo. Con lei noi andiamo verso Gesù. Aiutati da lei, allora diciamo sì a Dio, perché Gesù nasca sempre di più, ogni giorno, dentro di noi e attorno a noi. Amen.
Amen.